non è finita lì, perché dopo il cambio di giunta regionale, la delibera di cui stiamo parlando è stata affidata all'assessore ai trasporti, Lollobrigida. L'assessore ai trasporti ha molto intelligentemente convocato una riunione a Roma, nel quale c'ero io, presidente Melilli, c'era l'assessore, credo l'assessore del comune di Rieti, c'era il consigliere regionale Antonio Cicchetti, e abbiamo ragionato di come risolvere il problema in queste zone. Abbiamo parlato della Cardito Nord, abbiamo parlato dell'impianto di arroccamento, abbiamo alzato il prezzo perché abbiamo detto che a noi ci servono 6 milioni di euro perché vorremmo poter posizionare una quadriposto sotto gli impianti, ed è passata questa linea. Quello di cui io mi sono lamentato sui giornali e che mi continuo a lamentare è che questi signori di Roma non sanno che noi abbiamo fretta. Io dovrei avere un foglio di carta con il quale quello che ci siamo detti, e ripeto, lo dico alla radio, quindi voglio dire, sicuramente qualcuno lo starà registrando, quello che è stato detto a me e a Melilli, e io non faccio io la penso diversamente da Fabio Melilli, non la penso come lui politicamente, non ce la penserò mai, sono un avversario politico, però questa è storia. Noi abbiamo ragionato per cercare di mantenere quello che c'è. Per mantenere quello che c'è servono degli interventi. Dimenticavo, si era parlato anche di un intervento da 700.000 euro, 1 milione di euro a Città Reale, perché sempre per far vedere che abbiamo ragionato a 360 gradi. Quando mi rendo conto che ho difficoltà ad avere un incontro con la Presidente Polverini, ho difficoltà ad avere una risposta dall'assessore Lollobrigida, un foglio di carta per poter cominciare ad appaltare i lavori, e nel frattempo il mio impianto d'arroccamento scade, io non resisto alla tentazione di far notare alla gente di Leonessa, ma anche alla gente della provincia, che probabilmente la battaglia politica di Leonessa del referendum non era una battaglia di colore, era una battaglia di territorio. Perché se oggi su quei temi si sovrappongono le medesime nostre affermazioni del sindaco di Magliano, del sindaco d'Amatrice, del sindaco d'Accumuli, del presidente della provincia, dell'ex presidente d'Alleanza Nazionale Costini, probabilmente noi avevamo tracciato una strada che quella è, quella di rivendicare un diritto ad essere ascoltati a prescindere dai numeri, un diritto ad avere investimenti a prescindere dai numeri, un diritto a vivere a prescindere dai numeri. Questo che la Bella non ha capito. Io l'intervento che ho fatto sul giornale era dire, guardate che a me se la giunta attuale di centrodestra, non mi sposta una virgola, ma arrabbio di più. Io mi arrabbio di più se è di centrodestra, perché nemmeno in costanza della stessa appartenenza politica mi ascolti, allora mi ascolterai mai. Questo è il tema. E sentirsi dire non ci sono progetti, ho visto, non ci sono progetti, è miopia. Perché non è che tu risolvi il problema avendo un progetto di 300-400 mila euro per l'impianto arroccamento. Il problema sono i 6 milioni di euro che servono, perché 6 milioni di euro non è che li trovi per strada, non è che li trovi dalla sera alla mattina. E noi su questo abbiamo lavorato per creare comunque un presupposto normativo. C'è un presupposto normativo, c'è una delibera fatta, ripeto, in piena campagna elettorale, non c'entro io nel medio, a me non mi interessa, a me mi interessa che c'è una delibera fatta in piena campagna elettorale, credo nell'ultima giunta, nella quale si parla di un'ipotesi di investimento di 20 milioni di euro. Dirà di più, sono messi nel plurinale, 1 milione subito, 3, 7, 10, non mi importa uguale, perché io posso fare una gara cadenzata, ma se quello è l'impegno, io chiedo che venga rispettato, ho il dovere di farlo perché faccio il sindaco a Leonessa. Ecco perché io rimango, devo dire, molto perplesso anche della scelta politica, perché poi anche su questo bisogna, io vorrei anche un po' scanarla l'appartenenza politica di Abella, perché quando mi sento dire, ma sai, la regione è amica e noi non è che oggi ci conviene, io non ho mai ragionato così. Noi in questo paese abbiamo tenuto, io personalmente ho tenuto sempre ferma la mia appartenenza politica. Io divento sindaco di Alleanza Nazionale, rimango in quel contesto, oggi devo dire sono un po' rom, nel senso che mi sono perso, quindi sono un po' uno che gira, ma rimango una collocazione di centrodestra, ma questo non toglie che io abbia l'obbligo di parlare con tutti e il diritto dovere di censurare tutti coloro che non accettano di dialogare con me relativamente alle problematiche del mio paese. Guai se io mi appiattissi su una posizione politica. E anche questa è la censura che io faccio alla bella, che oggi censura il mio comportamento perché c'è una regione amica. È vero che c'è una regione amica, ma l'amicizia me la devi dimostrare non nel fatto che ci diamo del tu quando ci incontriamo, nell'attenzione che io chiedo per il mio territorio. Al contrario, invece, mi sono sentito dire che è stato un errore, che noi non dovevamo fare questa uscita sui giornali e, ripeto, che non ci sono progetti. Questo è quello che insomma mi sento di rispondere al libro bianco, così insomma ci abbiamo messo pure un po' di inchiostro, no, su sto libro, perché poi se è tanto bianco la gente incapisce, invece se ci scriviamo qualcosa forse tentiamo di fare opera di convincimento. Non so se su questo argomento Franco voleva intervenire. Il discorso di Montedilia, sul quale lui spende tre righe, anche qua mi fa piacere la presenza della radio, in modo che poi chiaro, registrabile, rinfacciabile. In Montedilia c'è un progetto che è stato già approvato per c'è un termine tecnico che però praticamente funziona in questo modo: gli impianti hanno una vita tecnica esaurita la quale alcuni impianti devono essere per forza smontati e demoliti, alcuni impianti hanno invece la possibilità di essere riprogettati per riavere una vita tecnica. Questo abbiamo fatto con Montedilia, abbiamo un progetto che è stato approvato, noi non è che stiamo lavorando su Montedilia perché ci siamo svegliati una mattina o dovevamo fare una marchetta con qualcuno, abbiamo fatto i primi stralci, quelli che ci potevamo permettere, quelli che ci sono stati finanziati dalla Regione, mancano ancora un 150-200 mila euro per completare i lavori, ma Montedilia con questi soldi viene messa a norma e viene riaperta. Perché anche su questo non si può continuare a dire alla gente che Montedilia non verrà mai riaperta e noi siamo a buttare i soldi, perché se io butto 360 mila euro su una cosa che non potrà mai essere riaperta, io credo che sia giusto che non solo me ne vada, ma subisca anche qualche conseguenza. Sulla metanizzazione abbiamo provato a spiegarglielo in tutti i modi, io mi pare anche qui in consiglio, no? L'avvocato Labella ci censura e dice: abbiamo chiesto se l'opera riguardasse solo il capoluogo, come indica l'oggetto degli atti di giunta. La risposta è stata che è stato finanziato il primo lotto. Il resto, chi lo sa? Punto interrogativo. Non solo manca un progetto complessivo per tutto il territorio comunale, ma non sappiamo se c'è l'idea di realizzarlo. Eppure questa dovrebbe essere un'opera pubblica di primaria importanza per il nostro altopiano. Ma l'avvocato Labella lo sa che in tutto il territorio del Comune di Onesta non c'è solo la Comune? Io domando, no? Lo sa quanto costa un progetto per mettere a norma tutte le fogne delle zone basse o del depuratore? Parliamo di 100-150 milioni di euro. Allora, la metanizzazione, appena c'è stata l'opportunità, l'abbiamo colta, è il primo stralcio. Se viene dalla zona di posta, io non ci posso fare niente se lui sta a Villa Pulcini e sta dall'altra parte. Ma è chiaro che noi, da dove viene il gas, cerchiamo di venire verso il paese. Io non lo so se il gas arriverà all'Onessa e poi quando arriverà a Persone o quando arriverà a Villa Pulcini, arriverà quando arriveranno i soldi, perché queste opere non possono essere finanziate, non è pensabile, questo lo dico, permettetemi la critica, lo dico a chi voleva far sindaco, qui non parliamo di un consigliere comunale, parliamo di uno che voleva far sindaco, non si può pensare di fare un progetto di metanizzazione. Fare un progetto di metanizzazione su un territorio di 22.000 ettari significa spendere 2-3 milioni di euro. Non è pensabile. Tant'è vero che le linee di finanziamento non richiedono su queste cose il progetto cantierabile, perché lo sanno che un comune non potrebbe mai farci un progetto cantierabile di 2 milioni di euro. Mettono anche lì a bando il progetto. Mi viene chiesto se abbiamo l'idea di portare il gas in tutto il comune, ma che volete che vi dica? No. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, stiamo andando a passi piccoli per cercare di portarlo nelle frazioni, qualche frazione siamo riusciti a farla, qualche altra ce la stiamo facendo. Villa Bigioni credo che finalmente ha visto la luce dopo una gestazione di qualche anno, però insomma continuare a sostenere e soprattutto continuare a cercare di mettere la gente contro è una cosa che non mi piace, perché questa è la guerra dei poveri. Questo è cercare di far capire a quelli di Comunata che il gas non lo portano, perché lo portano a quelli di Ronessa, a quelli di Villa Bigioni, che no, che quello lo portano a quelli di Ronessa. Non è così che si fa la politica, no, la politica è confronto, è mettersi seduti, è farsi una bella discussione e possibilmente anche un bello sfogo nei limiti della decenza, però poi parlare di cose serie, sostenere che non facciamo i progetti per la metanizzazione è una follia, come sempre per affrontare, vado verso la conclusione, la vendita, tu interrompimi quando, ecco, vai.
L'avevamo discusso già sia nei 4 anni, 5 anni di minoranza precedenti, quindi con varie interrogazioni, c'era, lo ricorderà, e l'abbiamo discusso ampiamente. Ma sulla metanizzazione io sono d'accordo con te, però ti voglio ricordare che in pratica quando noi abbiamo iniziato la gasificazione, cioè il GPL, la ditta che aveva preso poi l'appalto ovviamente della gasificazione affrontò anche il problema delle frazioni.
C'era
quindi i progetti e comunque gli interventi ci sono. Quindi non è che non ci sono, mancano. Poi ovviamente se viene la metanizzazione sarà il problema come collegarli. Ma che non ci siano progetti, questo non è vero. Solo questa precisazione.
Va bene. Oh, invece poi...
anni 90,
Sulla vendita,
nel 92 è stato fatto
sulla vendita dei beni comunali, anche qua io insomma... che il comune di Ronessa si vende, a differenza di quanto deciso dall'amministrazione di vendere i beni comunali sulla base della sola istanza del singolo richiedente, abbiamo proposto che la vendita dei beni comunali avvenga sulla base di un progetto che preveda l'inventario delle proprietà del comune, la relativa valutazione di congruità, l'utilizzo sociale collettivo degli stessi, la finalizzazione delle risorse e l'avviso pubblico di vendita relativa gara. Questo è di legge, ma lui qui... Io non ci credo che lui faccia involontariamente confusione, perché se facesse confusione involontariamente, per carità, lui non distingue due realtà diverse, cioè la vendita di un bene comunale fruibile da tutti, come la piccola porzione di garage che noi abbiamo sul corso o la scuola di Vallunga, è vero che un privato ci ha fatto richiesta di quel bene, ma noi abbiamo fatto l'asta pubblica, tant'è vero che l'asta pubblica credo che sia andata addirittura deserta, perché abbiamo applicato i coefficienti, quelli di legge. Lui fa confusione fra queste realtà ed altre realtà nelle quali, o perché qualcuno chiude il condono dell'85 e scopre che 3 gradini di casa fanno su un angolo comunale, perché questo è successo a Leonessa, credo che ci sia qui anche in Consiglio Comunale oggi di Bruno, no? Delibere simile, che cosa faccio? Io metto all'asta 2 metri quadrati dove c'è l'abitazione di uno che l'ha fatta nel 1970 e ha finito di condonarla nell'85 nel 97? Non credo. Abbiamo fatto anni fa una delibera di Consiglio nella quale abbiamo affrontato questi casi e in via generale, per evitare che il sindaco potesse avere tentativi di clientelismo, abbiamo fatto una forbice con minimo e massimo per le zone di Leonessa, per le frazioni, in modo che il compito è fatto quando viene fuori che c'è una porzione di terreno che va data, che una parte ci chiede e che non può essere data ad altri perché già edificata in passato o sta in particolare situazione, noi già oggi sappiamo quanto vale, perché l'abbiamo detto ieri, così evitiamo di dire, beh però è Giuseppe, è un amico, facciamo 500, oppure è Francesco, visto che non c'è più, no, lui che faceva le stime, per evitare questo ci siamo fatti un vestito che ci permette di arrivare da qualsiasi forma di critica, ma questa è una cosa, e un'altra è vendere una parte del patrimonio comunale nella quale abbiamo fatto le nostre valutazioni, perché noi siamo in consiglio e abbiamo spiegato che la scuola di Vallunga era data ad un'associazione, l'associazione non l'ha mantenuta, sta cadendo a pezzi, ha bisogno di opere di ristrutturazioni che il comune in questo momento non si può permettere, è comunque una bruttura comunale che sta all'ingresso del paese, ci sono privati interessati a prendercela, abbiamo fatto la scelta di vendercela, abbiamo sbagliato, abbiamo indovinato? Questo lo deciderà la gente e lo deve decidere anche la politica, ma su questo ci dobbiamo confrontare. L'avvocato Rabella mi deve fare un'interrogazione e mi deve dire: io la scuola Vallunga non la venderei. Non mi può dire alla gente che io mi vendo a roba comunale così, insomma, no? Un po' a chi vogliamo. Qui il termine auto ambulanza 118 è un po'... cosa? Vai.
Cioè, sempre sul punto precedente, mi sembra, quando abbiamo affrontato questo problema in consiglio comunale, mi sembra consiglio passato, in certo senso, abbiamo spiegato che esattamente queste due tipologie di vendita, una era quella ovviamente dei beni comunque disponibili ma non più utilizzabili dall'amministrazione comunale, che è comunque un patrimonio che si perde, no? E quindi il discorso della rivalutazione può passare o tramite la ristrutturazione o la vendita, perché poi comunque sia con la vendita va reinvestito su beni pubblici, chiaro, no? Questo non è che... E questa era la raccomandazione che avevamo fatto noi come minoranza. L'altro problema invece grande, grosso, e ovviamente il tutto deve essere seguito o anticipato, diciamo, da pubblica asta, quindi dove partecipano tutti con un prezzo congruo, aperto a tutti quanti. L'altro problema invece, ed è pesante, è quello purtroppo delle costruzioni, diciamo così, abusive che poi possono essere sanate. Il problema è molto importante questo, perché se si può sanare, come nel caso della Scala a San Giovenale o altre situazioni, è chiaro che non puoi non trattare o trattare con soggetti diversi, se non con quello che ovviamente ha costruito l'abuso. Si rientra nel discorso della sanatoria, è giusto che al prezzo prestabilito e congruo, e non esagerato, né basso né in ribasso né in rialzo, perché sennò sarebbe un ingiusto guadagno anche da parte dell'amministrazione, quindi rischierebbe qualcosa anche la stessa amministrazione, è giusto che venga venduto al soggetto che ovviamente ha commesso l'abuso, solo però nel caso in cui comunque l'abuso possa essere sanato. Questo l'avevamo ampiamente discusso nel Consiglio Comunale, probabilmente il collega Labella non aveva... Non aveva capito fino in fondo, adesso non lo so, adesso poi magari spiegherà lui quello
che era. È un discorso che non solo io condivido, ma in un paese nel quale ci si conosce tutti, solo un pazzo potrebbe far contrario, no? Solo un pazzo. Cioè, io te le faccio tutte e due le ipotesi. Io domattina a trattativa privata vedo la scuola di Vallunga, così, a uno. Facile, vado in galera perché se lo fa. Al contrario, nel momento in cui c'è una casa che magari è edificata da 70 anni, da 80 anni, perché di questo parliamo, cioè noi non stiamo parlando degli ultimi condoni, stiamo parlando di situazioni, di nodi che sono venuti al pettine, perché comunque è uscito fuori che insomma, la gente negli anni 40, negli anni 50, insomma, in questo come in altri territori ha fatto la propria abitazione, non dico dove capitava, ma insomma... ha giocato un ruolo importante il titolo di proprietà, non la destinazione d'uso, no? Cioè io ho un terreno e quindi magari si è un po' allargata, e quelle che oggi per noi sono delle situazioni acclarate, non c'è discussione, non è che oggi c'è il comune che prende parte a una lite fra privati e va a condonare quello che si è appropriato di un bene pubblico, sono degli spigoli, delle rimanenze pubbliche che nessuno sa che sono pubbliche, che nessuno le ritiene tali e che comunque ostacolano alla fine di un iter amministrativo. Se ci metti che la regolarizzazione di queste pratiche fa entrare soldi al comune, io non capisco, cioè, che devo andare a vedere la destinazione dello spigolo della casa di Mario Grossi, cioè, non c'ha senso.
Comunque questo rientra in questa legittimità. Quando io sono intervenuto in consiglio comunale l'ultima volta, ho parlato anche come ex segretario comunale, quindi dispiace che poi Labella comunque dica, e quindi l'abbiamo approvato come minoranza, perlomeno la nostra minoranza, dispiace che Labella metta in discussione o comunque ovviamente un'irregolarità nelle vendite, perché è proprio questo che noi avevamo chiesto e questo che l'amministrazione, almeno all'età delle delibere poi fatte, si è attenuta, quindi nella pubblica asta, nella vendita tramite avviso e quindi seguendo la legge. Ecco, questo è un po' la sua.
Volevo ritornare un attimo, perché anche su questo ogni tanto mi sento. Volevo ritornare un attimo solo sul discorso del referendum, per ogni tanto mi viene chiesta una cosa di cui abbiamo già parlato in Consiglio Comunale, però anche qui approfitto in modo che facciamo chiarezza. Quanto è costato il referendum? Il referendum è costato 17.000 euro. Se io penso, a parte che ritengo che sia stata la grande occasione mancata, ma qua apro e chiudo parentesi, se io penso che per un mese il Consiglio regionale del Lazio è stato obbligato a parlare dei problemi di Lionesse, se penso che le nostre manifestazioni, la nostra volontà comunque di porre il problema Leonessa al centro del dibattito politico ha costretto, perché io a Melilli do i suoi meriti, ma io rivendico i nostri, ha costretto Melilli a sedersi attorno a un tavolo insieme a noi, e credo che Melilli, quando ha visto la nostra decisione, sia anche convinto a darci 1.100.000 euro. Se io faccio già solo queste considerazioni, credo che i 17.000 euro siano stati un ottimo investimento. La verità è che i 17.000 euro potevano servire veramente al cambiamento di questo paese, perché noi la carta che ci siamo giocati era una carta di specificità, di orgoglio, che poteva permetterci veramente di salire nei tavoli delle trattative. Certo è che non è che abbiamo speso delle cifre folli come qualcuno ogni tanto vuole lasciar credere. Auto, ambulanza, 118. Dopo l'occupazione della Salaria, in silenzio assordante, nel novembre scorso l'Ares 118 è andata via la Lionessa, sostituito dalla tanto vituperata, secondo la maggioranza, cooperativa, che ora improvvisamente è divenuta la soluzione ultimale. Peraltro vorremmo sapere il costo sopportato dal Comune per l'anno e mezzo di transizione del 2009-2010, senza alcun vero beneficio per la popolazione. Allora, anche questo, ne abbiamo parlato un consiglio, è inutile che ripeto qual è stata l'interrogazione, ho risposto, dopo la bella si è ritenuto soddisfatto, ma anche se nel frattempo ha cambiato idea, volevo sottolineare che quando noi abbiamo occupato la Salaria, lo abbiamo fatto perché c'è stato un colpo di mano senza alcuna preventiva comunicazione al Comune. Noi siamo stati improvvisamente siamo stati oggetto di una decisione piovuta dall'alto per modificare, portare via i volontari, il 118, diciamo l'Ares 118, sostituiti da una cooperativa. Non avevamo apprezzato il metodo, non avevamo apprezzato il contenuto, perché quella cooperativa era una cooperativa che aveva già creato dei problemi seri. Quindi contestavamo la cooperativa, contestavamo il metodo, contestavamo i volontari a fronte di personale qualificato che stava a Lionessa. Poiché però, indipendentemente da come ci vuole descrivere la bella, e qui ritorno sull'appartenenza, non ci lasciamo condizionare all'appartenenza politica, in quell'occasione noi dovevamo fare barricate all'infinito, perché c'era centro-sinistra, e quindi dovevamo dire no, non va bene, qualsiasi cosa non va bene, eccetera. Invece dopo l'occupazione della Salaria e con la mediazione del prefetto siamo andati a Roma, dove abbiamo avuto una lunghissima trattativa con, non ho problemi a dirlo, con la Massimi, con Antonio Cicchetti, con un rappresentante della provincia che era Oreste Pastorelli, con la direttrice regionale Lada Scenzo, nel quale abbiamo partorito una mediazione che il Comune ha accettato, perché poi bisogna anche capire a volte le esigenze degli altri. La mediazione era quella di andare a gestione mista per un anno, non con quella cooperativa, andare a gestione mista per vedere quale poteva essere l'impatto della nuova cooperativa di cui ci si diceva un gran bene. Ci parlarono di questa cooperativa di Collevecchio come persone professionalmente molto, molto dotate, umanamente anche molto dotate e molto disponibile. Abbiamo accettato questa mediazione, dovevamo sopportare dei costi, come dice giustamente la bella, solo che poi nel frattempo che cosa è successo? Che i professionisti che stavano a Lionessa e di cui noi non volevamo perdere il servizio, visto che non c'erano più le notti, se ne sono andati. Perché questo in quest'anno è successo. Noi siamo rimasti con il personale Ares, che erano persone, per carità, per benissimo, ma autisti, non con gli infermieri. Abbiamo scoperto che questa cooperativa in un anno ha fatto servizi bene, come gli altri. E allora anche lì abbiamo mediato, non abbiamo tirato fuori una lira, e abbiamo chiesto in cambio di avere il medico nel 118, perché il medico fa la differenza. Il medico, le sabato e la domenica, il medico sugli impianti di sci. Noi non abbiamo raggiunto una vittoria, abbiamo ribadito che il 118 ci deve essere, non abbiamo speso una lira come invece c'era nell'accordo e abbiamo portato a casa l'obbligatorietà della presenza del medico. Io dico, venerdì scorso, sabato scorso, sugli impianti di sci, era presente il medico, il venerdì, il giovedì c'è il medico al 118, questo io credo che sia un punto di mediazione che ci può stare. Tra l'altro, il personale tra Ares e cooperative, chiaro, no? Cioè, quindi sono gli stessi. Però anche questo, abbiamo parlato in consiglio, però poi bisogna scrivere il libro bianco, allora anche qua c'è un po' di inchiostro. Questa io poi, segretà, non l'ho capita, però. Allora, una doppia. Una... Vai.
Solo sull'Ares, ho capito quello che tu ovviamente hai detto, perché avevamo parlato anche precedentemente. Io, per quanto riguarda il discorso dell'Ares, dico solo due cose, la paura che andasse via il 118 istituzionale, ovviamente, della regione, sostituito dalla cooperativa, era che il timore che anche il distretto perdesse di importanza, e questo dobbiamo evitarlo. Dobbiamo cercare di evitarlo, perché noi perdiamo poi dopo gli voli ambulatori, i servizi che ci danno, eccetera.
Questo, Franco, è stato potenziato, è stato ampliato, stiamo cercando adesso...
L'importante è comunque stare indietro per non far perdere almeno anche il discorso del distretto. E l'altro, dispiace che ovviamente andando via l'Ares 118 sono andati via due autisti che bene o male comunque erano residenti.
Ma sicuro?
Questo dispiace.
Questo,
il servizio sicuramente sarà uguale, probabilmente sarà uguale, però insomma era un po' questo il discorso che avevamo fatto l'altra volta, avevamo un po' tutti concordato.
Il partito ha presupposto di difendere la postazione 118 al ministro, poi io vorrei aggiungere qualcosa che ha detto già il sindaco. Prendendo sono stati fatti gli investimenti da parte dell'azienda sanitaria locale sui locali del distretto del Corso San Giuseppe, c'è stato un restauro interno delle varie stanze, sono stati creati altri spazi disponibili per nuovi ambulatori, per cui praticamente, diciamo, dal punto di vista logistico, insomma, il distretto all'Onessa rimane e è potenziato. Ultimamente abbiamo avuto contatti anche con la RIA per poter far sì di ospitare all'interno del distretto un logopedista e un fisioterapeuta per i bambini disabili di Lonessa, che ne possono usufruirne direttamente sul posto senza creare sacrifici praticamente ai genitori che debbono accompagnarli a piedi.
Allora, veniamo all'ultimo punto, così chiudiamo il libro bianco e lo mettiamo a posto e speriamo che al più presto venga tolto dalla biblioteca per nuovi interventi, magari non in solitaria. C'è una censura generale sull'attività amministrativa. Allora, abbiamo votato il nuovo regolamento della TARSU proponendo ed ottenendo che lo stesso sia in vigore solo per il 2011 e che entro l'anno ne venga varato uno nuovo ispirato ai qualificanti principi indicati nella delibera del 29/2010, partendo dall'effettivo costo del servizio, innovativi parametri per l'applicazione delle aliquote, rivisitazione dell'agevolazione inserita nel contrasto dell'evasione della TARSU, avvia raccolta differenziata. Ora io capisco che questo... questo Franco... No, questa è la lettura, però vabbè, aspetta, perché io, guarda, su questo sono, capisco anche che ognuno deve fare la sua parte. In un momento in cui la popolazione si è vista arrivare degli avvisi di accertamenti perché stiamo facendo una lotta massiccia all'evasione, e su questo io vorrei complimentarmi con il vice sindaco Alfredo Raugo e con gli uffici, con l'ufficio ragioneria, con Peppe, con Stefania, io capisco che ognuno si prende, no, una parte. Io rivendico la mia azione di lotta all'evasione e tu magari cerchi di cavalcare il malcontento, però non si può stare tutte e due parti. non è possibile, no? Allora, dire che il regolamento è un regolamento che fa riferimento alla normativa nazionale. Lo abbiamo portato, lo abbiamo approvato, lo abbiamo discusso insieme, è stato fatto, credo, un buon lavoro d'insieme. Lo trovo piccino andare a dire questa cosa, l'ho detta io, in assoluto. Poi quando non è vero lo trovo proprio quasi ridicolo, no? Perché io c'ero a quelle riunioni delle commissioni, sostenere che il regolamento è figlio degli interventi dei consulenti della Bella è ridicolo. Ripeto, se anche lo fosse, e non lo è, lo troverei ugualmente ridicolo, perché siamo andati in consiglio e abbiamo detto che in commissione è stato fatto un buon lavoro da parte di tutti. Non c'è stato un consigliere di maggioranza che ha imposto o uno di minoranza che si è battuto. Si è concordato su una linea, ma anche sulla difficoltà di porre in essere questa linea, perché essere giusti con la TARSU, vista la normativa di riferimento, è quasi impossibile, perché una tassa che si applica sui metri quadrati è per definizione ingiusta, perché parla di una cosa che non c'entra niente, cioè tu puoi avere un'attività commerciale di 300 metri quadrati che non fa soldi e un'attività di 20 metri quadrati che fa soldi.